Alleluia, siamo benedetti dalla presenza del Signore. Amen. Vedete, il Signore passa attraverso tutti i Suoi figli. Non è obbligatorio che ci sia io qui. Quello che è obbligatorio è che ci sia Gesù qui. Amen. E questa è la cosa importante, che la presenza del Signore sia vissuta e condivisa. Perché il Signore passa attraverso i Suoi figli e tutti voi siete figli del Dio Onnipotente. Tutti voi siete portatori dello Spirito Santo, tutti voi siete quei portatori di pace che neanche lo sapete, come è successo alla sorella, che neanche sa perché, ma arrivando in quel posto le guerre si sono spente. Delle volte quando arriviamo noi si accende la guerra, ma questo è un altro aspetto. Ma poi il Signore ha voluto che i figli di pace arrivassero, e così che la pace del Signore accompagnasse la nostra sorella, anche così incoraggiasse la sua fede, nonostante la vedo bene, la sento bene nei tempi passati dove, che ne so, angosce, depressioni e pressioni, tutto questo non c'è più, gloria a Dio, questo lo posso dire pubblicamente, e crediamo in questo. E viviamo questo, no, ti vedo bene. Quando ti sento al telefono sento se la tua voce sta andando in cantina o se invece ci sei. E gloria a Dio perché ci sei, ma non solo tu. Questa grazia è per tutti i figli di Dio. E il Signore ci incoraggia proprio da dentro, perché è da dentro che Dio opera nella nostra vita. E noi siamo rinnovati perché lo Spirito Santo dentro di noi fa un lavoro. La presenza di Dio lavora dall'intimo nostro e poi dopo viene fuori. E c'è in questa fase qualcosa di importante che noi dobbiamo fare. Noi tante volte diciamo sì, è l'opera del Signore nella mia vita, è il Signore che fa tutto, è il Signore che provvede. Se non ci fosse Lui non succederebbe niente, e questa è assoluta verità. Ma nello stesso tempo il Signore ci chiama a coltivare questa nostra comunione con Dio attraverso la comunione fraterna. Il fatto di essere insieme e di incontrarci non è un optional. Vado in chiesa se ne ho voglia, vado insieme ai fratelli se ne ho voglia, se non ne ho voglia non lo faccio. È vero che siamo nella libertà, è vero che non siamo sotto una legge, non siamo obbligati, però è vero anche che questa è una fonte di benedizione per la nostra vita. E quando stiamo lontano dai fratelli soffriamo, anche se non ce ne rendiamo conto, anche se fisicamente stiamo bene, ma dentro di noi qualcosa si appassisce e noi abbiamo bisogno del contatto con i fratelli. Quindi ecco perché quando uno è malato e non può venire qui, siamo noi che andiamo là, almeno così dovrebbe essere, quando c'è qualcuno che deve essere ricoverato, quando qualcuno... Non avete paura di telefonare, di dire oh, mi è successo questo, sono all'ospedale, oppure sono ricoverato lì, o sono impossibilitato. Se non puoi venire tu, veniamo noi. D'accordo? Questo è anche un impegno che abbiamo nel cuore, perché delle volte le persone sono timide e dicono ma non voglio disturbare, no? E allora non con tutti riusciamo a parlare sempre con tutti, ma voglio che non solo io parlo con tutti voi, ma anche tra di voi imparate a parlare, a comunicare, in maniera che il corpo di Cristo si muove in maniera armoniosa, perché ognuno di voi è corpo di Cristo per parte sua e ognuno di voi porta qualcosa di buono al corpo, perché il corpo prende forza dalla forza di ogni singola parte. Una catena è robusta come il suo anello più debole, vero o no? Quando tu tiri una catena, la catena è robusta come il suo anello più debole, e così anche la Chiesa è robusta come il suo fratello più debole, ma il Signore dà forza a tutti quanti e ci fortifica, e ci fortifica, e ci fortifica ancora, e ci lega insieme e non ci lascia da soli, e a Dio diamo la lode e la gloria. E c'è un'altra fonte di benedizione che dobbiamo attingere ed è la sua parola. La nostra fede viene da questo libro qua. Tutti sapete che cos'è questo libro, ma l'uso che facciamo di questo libro fa la differenza nella nostra vita. se questo ce l'abbiamo come soprammobile sopra il nostro comodino e lo spolveriamo tutte le mattine. Ricordo un mio collega che aveva un santino dentro il suo carretto e tutte le mattine apriva il carretto, spolverava il santino e la sua preghiera era già a posto. E ci sono alcuni evangelici che hanno la loro Bibbia sul comodino. C'è sempre, la Bibbia è sempre lì. Ma questa parola ha bisogno di essere letta. Questo non è un, come dire, un feticcio, un portafortuna, un qualcosa che usiamo in maniera quasi miracolosa, no? Che potesse l'avere con me la mia Bibbia. No, questa è la parola del Signore, e se è parola del Signore, noi abbiamo bisogno che questa parola sia dentro di noi. Sapete che prima che la Bibbia fosse scritta, veniva trasmessa oralmente. Chi conosceva la parola di Dio la conosceva perché la sapeva a memoria. I libri sono una novità, la stampa è roba di 5-6 secoli fa, e quindi prima i libri erano scritti a mano e pochi erano capaci di leggere e di scrivere. Per cui tutte le persone, tutto il popolo era istruito perché ascoltava la parola del Signore. Ecco perché nel Nuovo Testamento, ad un certo punto, dice beato chi legge, ma beato anche chi ascolta. Perché la maggioranza dei credenti dell'epoca ascoltavano ed erano altrettanto beati, perché non erano in condizioni di leggere. Voi siete particolarmente benedetti perché avete la capacità di leggere e anche di ascoltare. E quindi quando noi ci ritroviamo di fronte a questa parola abbiamo bisogno di mangiarla, di divorarla, di averla sempre con noi. E nella lettera ai Tessalonicesi ci dice che i fratelli di Tessalonica, nel primo capitolo, hanno ricevuto la parola in mezzo a molte difficoltà. E allora l'apostolo Paolo al verso 2 dice: noi rendiamo del continuo grazie a Dio. Intanto non è solo l'apostolo Paolo, però, perché insieme a Silvano, a Sila e Timoteo sono questi tre apostoli dell'inizio che insieme scrivono ai Tessalonicesi, e dice: noi rendiamo continuamente grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore, la costanza della speranza che avete nel nostro Signore Gesù Cristo davanti a Dio nostro Padre, conoscendo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Perché il nostro Vangelo non è giunto fino a voi soltanto con parole, ma anche con potenza e con lo Spirito Santo e con molta convinzione. Voi sapete bene come ci siamo comportati tra di voi per amor vostro. E voi siete divenuti nostri imitatori e del Signore, avendo ricevuto la parola del Signore. Voi siete diventati nostri imitatori e imitatori del nostro Signore Gesù Cristo, ricevendo la parola. Ricevendo la parola in mezzo a tanta afflizione, con la gioia dello Spirito Santo. In mezzo a tanta afflizione, in mezzo a tanta pressione, in mezzo a tanta difficoltà, voi avete ricevuto la parola del Signore. L'avete ricevuta nei vostri cuori, l'avete ricevuta come parola di Dio e non come parola d'uomini. L'avete ricevuta e l'avete fatta vostra. E l'apostolo riconosce questa esperienza dei fratelli di Tessalonica. Questa parola, dice, è stata ricevuta con la potenza dello Spirito Santo, con molta convinzione, e siete diventati nostri imitatori. Imitatori degli apostoli, imitatori di Gesù. Imitatori nel ricevere la parola, coloro che guardano a un esempio e vanno alla fonte di questo esempio dove c'è Gesù, nostro Signore. E allora, fratelli, questa mattina nel cuore ho un'esortazione di questo tipo, cioè non trascuriamo la parola del Signore. È vero, tutti voi avete la Bibbia e la leggete, però è importante che questa parola vi accompagni, ci accompagni tutti i giorni. Io vedo che anche nella mia vita, se non sto attento, una delle prime cose che leggo meno è questa. Se succede a me, immagino che possa succedere anche ad altri. E allora ogni tanto io bisogna che risveglio l'attenzione sulle cose fondamentali della nostra vita. Adesso andiamo in vacanza, qualcuno va in vacanza, qualcuno fa altri lavori, traslochi e altre cose, ma in ogni caso è un tempo che cambiamo i nostri ritmi. E quando cambiamo i nostri ritmi, prendiamo delle nuove abitudini. E il rischio è molto semplice, che questa rimanga là sopra il comodino a prendere polvere, anziché essere la nostra compagna di tutti i giorni. Visto che probabilmente avrete un pochino più di tempo, organizzatevi, perché ci sia un tempo per prendere in mano la Bibbia e per leggerne almeno un capitolo, due capitoli, tre capitoli, un po' di più di quello che leggevate di solito, un po' di più. Ma ve lo dico non perché se non fate questo chissà cosa vi succede, no, è che noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Il nostro spirito ha bisogno della parola di Dio, cioè noi abbiamo bisogno di nutrirci di questa parola, perché sennò quando arrivano i problemi, arrivano i guai, ci ritroviamo senza forza e non ce la facciamo a sollevare i pesi, ad affrontare le situazioni, non ce la facciamo a mantenere quella pace che Dio ha messo nei nostri cuori e mantenerla in maniera costante. Perché? Perché la nostra fede è nutrita dalla parola di Dio e la possibilità che noi abbiamo di sconfiggere le difficoltà è credere alla parola di Dio. Ma se io la parola di Dio me la sono dimenticata e non la leggo costantemente, finisce che la mia mente si dimentica. Sapete che noi siamo bravi a dimenticare. Casomai le offese ce le ricordiamo per molto tempo, ma le cose importanti come la parola del Signore a volte ce le dimentichiamo. E allora io vi esorto non solo a ricevere la parola come essa è effettivamente parola di Dio, ma a riceverla con costanza, a ricercarla con costanza, a cercare costantemente un rapporto con questa parola. Perché sennò finisce che l'abitudine, ma io l'ho letta la Bibbia. Quanti di voi hanno letto tutta la Bibbia? Io spero di vedere tante mani alzate. Quanti di voi l'hanno letta due volte la Bibbia? Già cominciano a calare. Quanti l'hanno letto 10 volte la Bibbia? Vi ho messo in difficoltà. Ma è così, non ci sono credenti che hanno almeno 10 anni di fede? Una disciplina che mi imponevo da ragazzo era quella di leggere almeno una volta all'anno la Bibbia. E allora 10 anni di fede facevano 10 anni di lettura. 10 volte. Sì. Allora, non è questione di numeri, non è questione di quante volte, ma perdonatemi che vi sto sfidando, però se leggete 4 capitoli al giorno, la Bibbia la leggete in un anno e vi rimane pure del tempo. Però non è per quanti capitoli leggetele, ma leggete tutti i giorni la parola del Signore e ricevetela come parola di Dio. Non perché l'ha scritto Giovanni, perché l'ha scritto Paolo, perché l'ha scritto Mosè, ma ricevetela come parola di Dio. E la vostra vita cambia perché quando è il momento della difficoltà, la pace di Dio di cui parlavamo prima riempie la nostra vita, perché sappiamo che il Signore non ci lascia, non ci abbandona. Ma da chi sappiamo questo se non dalla parola del Signore? Come fa Dio a dirmi: io sono con te tutti i giorni? Me che a tutte le volte ti manda un angelo o un fratello o un qualcuno che ti arriva lì e ti dice: dai, non te la prendere, io sono con te. Signore, è vero che usa i nostri fratelli e sorelle, ce lo dice, ma i nostri fratelli dove si vanno a nutrire? Sempre qui. Perché dico: abbiate la vostra Bibbia e sulla vostra Bibbia scriveteci tutto quello che vi pare. Fate tutte le sottolineature che volete. No, ma un libro sacro non si può. È talmente sacro che se è il vostro, scriveteci tutto quello che avete nel cuore. Tutte le volte che comprendete qualcosa e diventa importante. Poi ogni 2, 3, 4, 5 anni cambiate Bibbia, non c'è problema. È una montagna di Bibbie lì, tutte scritte, scarabocchiate, rovinate, dove hai pregato, dove hai pianto, dove ci hai bevuto il caffè che si è rovesciato. Succede anche quello. Succede anche quello. Ma perché? Perché ci vivi insieme. E le cose che tu usi, le cose che tu vivi, sono cose che prendono un colore, un sapore. E con l'uso impari ad ascoltare, ascoltare sempre meglio. Poi leggete la Bibbia in tutte le versioni possibili, perché non ci sono contraddizioni tra una traduzione e l'altra, ma bensì scopriamo che chi ha tradotto in un modo e chi ha tradotto in un altro è perché effettivamente nella lingua italiana non è così facile rendere i termini greci e i termini ebraici, perché la stessa parola in ebraico significa 10 parole in italiano e qua ne mettono una sola. E allora un traduttore ne usa una, un altro traduttore ne usa un'altra, un altro traduttore ne usa un'altra, e così voi trovate differenze tra Diodati, tra Luzzi e tutte le altre versioni che esistono. E adesso con i computer è facile fare questi paragoni, ma anche senza computer vedete che quando io leggo, nella vostra casomai leggete parola leggermente diversa, ma il contenuto e la sostanza è sempre quella. Quindi la mia esortazione, come questi fratelli avevano ricevuto la parola del Signore in mezzo a molte difficoltà. Allora, quando siamo nella difficoltà, la prima cosa che ci scappa via è la pace, mentre invece la prima cosa che il Signore ci vuole dare nella difficoltà è la pace. Allora, a chi vogliamo dare retta? Se cerchiamo il Signore, la prima cosa che ci arriva addosso è la sua pace. E quando noi prendiamo in mano la Bibbia, Signore, sono nei guai, ma prendiamo in mano la Bibbia. Gesù, parlami tu. E allora la prima cosa che arriva è la pace, ma poi arrivano anche le sue parole. E le sue parole sono sempre parole di sapienza, di saggezza, di intelligenza, di discernimento. E le sue parole ci guidano nella verità e nella giustizia. Sono parole che entrano dentro di noi e ci danno la capacità di affrontare le difficoltà senza lasciarci sconvolgere dalle difficoltà, perché comunque le difficoltà sono sconvolgenti, perché quando ti salta la famiglia è sconvolgente, quando perdi il lavoro è sconvolgente, quando ci sono operazioni o situazioni mediche che ti dicono: guarda che qua la cosa si è messo male. E noi cosa facciamo? La prima cosa che perdiamo è la pace, mentre la prima cosa che Gesù ci dà è la pace. E allora, quando ci perdiamo la pace, torniamo da Gesù. E sicuramente, anche se Gesù ci dicesse: guarda che per te ho preparato qualcosa di diverso, sicuramente avremo la sua pace nei nostri cuori. Se c'è Gesù, c'è la sua pace. E facciamo attenzione, perché il mondo cerca la pace, e a volte anche nel mondo evangelico o comunque cristiano si cerca una pace fatta di anestetico. Ci si dice delle parole carine, graziose, ma sono bugie. Ma la verità rimane sempre capace di trasformare la nostra vita, perché la verità ci rende liberi, non le bugie, non le barzellette, non le finte. E considerate sempre nella parola di Dio, se vi leggete il Salmo 119, è il più lungo, ma è anche il Salmo che continuamente ci riporta alla parola di Dio, perché la tua parola mi rende più saggio di quelli che hanno la mia età, la tua parola mi rende più saggio dei vecchi, la tua parola mi dà più intelligenza degli altri. Perché? Perché mi guida nella verità, perché la tua verità mi accompagna sempre. Allora, questo mondo vuole darci la pace anestetizzando la nostra coscienza, anestetizzando la nostra coscienza del dolore, delle difficoltà. Allora questo lo fa col vino, lo fa con le droghe, lo fa con la televisione, con tanti altri modi e soprattutto raccontandoci delle balle. Ma Gesù non ci racconta mai delle bugie. La sua pace è frutto del suo sacrificio. La sua pace è perché lui ha già pagato. La sua pace è perché dice: tu non sei più colpevole perché io ho pagato per te. La sua pace è qualcosa che entra nel nostro cuore, nella nostra vita, perché è un suo dono, dono suo perché lui ha già pagato. E a quel punto è Dio che ti dice: tu sei giusto, tu sei giusta ai miei occhi, che ne dicano gli altri. Gli altri e te stesse dicono: ma punto interrogativo. Ma Dio non ha punti interrogativi su questo. Chi crede in me ha vita eterna. Chi crede in me, dice Gesù, sei mio figlio. E Gesù ha dei figli, non dei nipoti e non dei bastardi. Ha figli. E i figli sono tutti santi, perché hanno la stessa natura del loro papà. E in questa dimensione, queste cose noi le troviamo nella parola del Signore. E di queste cose noi abbiamo bisogno di nutrirci tutti i giorni, perché continuamente il mondo esterno ci dice che non vali niente, ci dice che non serve niente, ci dice che sei... siete tutti uguali. Quante volte vi hanno detto: ma siete tutti uguali? È una bugia. La verità è che chi crede in Gesù ha vita eterna, e questa vita ce l'hai dentro. E quindi la capacità di vincere il male col bene ce l'hai dentro. La capacità di guarire ce l'hai dentro. La capacità di affrontare le situazioni ce l'hai dentro. Perché Dio è con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ma questo lo troviamo nei Vangeli. Troviamo continuamente, lo troviamo nell'Antico Testamento, troviamo continuamente Dio che dice: io non ti lascio e non ti abbandono, io sono con te tutti i giorni. E allora siete diventati nostri imitatori, dice Paolo, Sila e Timoteo alla chiesa di Tessalonica. Siete diventati nostri imitatori e imitatori del nostro Signore Gesù Cristo. Voi imparate ad assomigliare a Gesù. E difatti quello che noi vi insegniamo, se così posso dire, è imparare ad assomigliare a Gesù. Non mi metto come esempio, ma dico: guardiamo Gesù, cosa faceva Gesù lì? E voi delle volte mi dite: ma come posso fare in questa situazione? E la risposta è: come avrebbe fatto Gesù lì? Perché Gesù ci ha insegnato a pregare per i nemici, a benedirli? Perché è la sola cosa che avrebbe fatto lui, ed è la sola cosa che possiamo fare noi se vogliamo fare la sua volontà. Ma è difficile, qualcuno mi dice. Oh, certo che è difficile. Anzi, ti dirò che è impossibile se non c'hai Gesù nel cuore. Ma con Gesù tu puoi amare, perdonare e continuare ad essere felice. Anzi, trovare ancora più pace nel perdono e nella misericordia che non nel farti giustizia da solo. È vero o no? L'avete già sperimentato? Allora, siete in grado di incoraggiare, di aiutare anche quelli che sono nel dubbio. Perché a volte ci sono fratelli che sono un po' deboli e sono nel dubbio e dici: ma essere buoni non conviene. Come non conviene? Certo, si finisce crocifissi come Gesù. Questo è il nostro esempio. Ma conviene a tutti che Gesù sia morto, perché se non fosse successo questo, noi non avremmo avuto vita. È così che anche noi siamo sfidati a essere come Gesù. No, ma io non voglio essere crocifisso. Però un po' alla volta ti accorgi che la cosa migliore è che il nostro vecchio uomo sia inchiodato lì e possa vivere Gesù qui. E che Gesù abbia tutto lo spazio, che Gesù abbia tutto il potere di muoversi e di muoversi proprio nella nostra vita, nel nostro corpo, nella nostra mente, attraverso noi. Dio non usa cose soprannaturali. Poteva mandare angeli, poteva fare cose eccezionali. Ma il suo soprannaturale Dio lo mette dentro di voi, perché voi siete l'espressione naturale e soprannaturale di Dio. Naturale perché siete persone, esattamente come gli altri. Soprannaturale perché c'è Dio dentro di voi, capace di amare, di perdonare, di vincere il male col bene. E allora, nutriti della parola del Signore, voi siete sempre in condizione di benedire. Se non vi nutrite, non avete forza. E anche nei problemi della vita, non è che ce la facciamo sempre, pum, di un colpo solo. Il Signore mi ha insegnato che ogni giorno basta la sua fatica. Ogni giorno basta il suo affanno. Noi guardiamo lontano e ci affanniamo per quello che succederà domani. Ma è tempo che io impari a governare la mia situazione di oggi. Perché se io penso alla situazione di domani, non riuscirò a governare quella di oggi. E quella di oggi è l'unica in cui io posso incidere. La parola di Dio ci insegna queste cose. E allora abbiamo bisogno di vivere ogni giorno la nostra fatica, ogni giorno il nostro affanno. Domani ci penserà il Signore. E domani Dio ti darà la sapienza. E quando ti trovi a una montagna troppo grande, la smonti un pezzettino alla volta. Un pezzettino alla volta. Ricordo un vecchio amico che era anche un prete, che ha messo insieme la roba della Pallavicini. E mi parlava di un ragazzo che era lì. E diceva, ma se non ce la fa tutto insieme, un boccone alla volta, la pagnotta la mangia tutta. Ma, come dire, questo concetto del vivere un boccone alla volta, del vivere un giorno alla volta, quello di affrontare i problemi man mano che sono lì, senza stare a guardare quanto è grande questa montagna, ogni giorno prendi un pezzo, prendi un pezzo, prendi un pezzo, finché non l'hai finito. E così adesso sto facendo questo trasloco, no? Ho cominciato dalla cantina, ma non l'ho mica ancora finita. E prendo un pezzo, ne prendo un altro di pezzi, un po' lo butto via, un po' li metto lì, un po' lo... Poi ci sono dei pezzi pesanti, perché sapete, io, con 35 anni di officina ho accumulato dei rotami di tutti i tipi, ci sono dei pezzi pesanti. E da solo non ce la faccio, allora cosa faccio? Li smonto. E poi li trasporto, e poi li rimonto. E allora anche il pezzo pesante diventa leggero, diventa possibile. Così nella nostra vita ci sono delle situazioni che non possiamo, boom, ci rompiamo. Nonostante che siamo nutriti dalla parola del Signore, abbiamo bisogno di affrontare ogni giorno il peso possibile da portare. Il Signore ci ha detto una promessa: io non vi darò mai un carico più pesante di quel che potete portare. Vi ricordate questa parola? E allora quando dite è troppo pesante, state accusando Dio di qualcosa che non è vero. O non conoscete la parola di Dio, o comunque non ci credete. Non è mai troppo pesante. Dobbiamo chiedere al Signore sapienza per vivere la nostra cosa rimanendo nella pace. Perché la prima cosa che ci perdiamo è la nostra pace e non ce la vogliamo più perdere. E questa, come diceva Giorgio, è di nostro diritto sempre. Possiamo perdere tutto, ma non la sua pace. E noi tante volte abbiamo tutto, ma non abbiamo la sua pace. E allora c'è qualcosa che non funziona. Ritorniamo al Signore, ritorniamo alla fonte della nostra pace, perché Gesù Cristo è la nostra pace, perché è Lui che dei due popoli ha fatto un popolo solo, è Lui che ha abbattuto il muro che ci separava, E questo è tutto scritto lì. E quando noi perdiamo la pace dobbiamo tornare sempre dal Signore. Ma non solo per avere la pace, ma anche per avere la sapienza, l'intelligenza, il discernimento, per affrontare le situazioni della vita con la coerenza della parola di Dio. La tua parola mi rende più saggio dei più saggi, dice nel Salmo 119. La tua parola mi rende più saggio dei vecchi. La sapienza era custodita dagli anziani nel tempo di Israele. Perché? Perché con l'abbondanza della vita, con l'abbondanza dei giorni, se uno non è uno sprovveduto, impara. Impara dall'esperienza, impara da tutte le situazioni che ti stanno attorno. Si impara vivendo. E così dice: la tua parola mi rende più saggio. Perché? Perché questa parola ha radici profonde. Questa parola non è un libro qualsiasi. Questa parola è la parola del Signore. E il Signore è la sapienza impersonificata, è la vera saggezza. E quindi ogni parola che noi troviamo qua è divinamente ispirata, è adatta a istruirci, a insegnarci, a correggerci e a guidarci nella giusta direzione. Ed è di questa parola che vogliamo essere nutriti. La nostra fede ha bisogno di questa parola. Quindi, quanti di voi leggono la Bibbia? Alleluia! Mani timide, mani veloci, mani... Ma, dico, quanti di voi vogliono impegnarsi di più nel leggere la parola del Signore? Amen! Gloria a Dio! Alleluia! Siate benedetti, fratelli miei, che vi impegnate davanti a Dio a meditare questa parola. Beato l'uomo che... È il primo salmo, è il primo salmo che dice queste cose qua. Che ci dice il Salmo 1, quando dice: beato l'uomo che non si siede con gli schernitori, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, che non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto, cioè il cui piacere è nella legge dell'Eterno, e su quella legge medita giorno e notte. Come fai a meditare giorno e notte una cosa che ce l'hai sul comodino? Non basta mettere in file dentro, eh? O te la metti sulla testa, non funziona, neanche se te la metti sul cuore funziona. Hai bisogno di leggerla per poi meditare. E meditare assomiglia a quello che fanno le mucche. Le mucche mangiano l'erba, il fieno, tutto quello che gli capita, mangiano e buttano giù. Poi, quando si fermano che hanno un po' di pace, ritirano su e continuano a masticare. E così noi dobbiamo fare. Ma la mucca è un po' diversa da noi, ha quattro stomaci, quindi... Vai Edoardo, sì, benedetto, poi ci sentiamo. Quindi abbiamo bisogno di fare un po' come fanno le mucche, che rimurgitano, che rigurgitano e masticano. Masticano di nuovo e continuano a masticare. E così anche noi riceviamo la parola del Signore nel nostro cuore, nella nostra mente, la appoggiamo lì e poi la riprendiamo. Medita giorno e notte. La notte è preziosa, ma anche il giorno. Non so il lavoro che fate voi, ma quando si viaggia, quando si fanno lavori ripetitivi, spesso è l'occasione per meditare, per riflettere. Il Signore dice questo, e che significa per me? Perché dice questa parola? E così nella riflessione, nella meditazione di ogni giorno, noi scopriamo la profondità della parola del Signore. E scopriamo che questa parola è profonda, è capace di dirci delle cose che in apparenza subito non le avremmo capite. Così come la mucca riesce a tirar fuori delle sostanze da questa erba che erano nascoste, rimasticandola ancora. E così, questa è la storia dei ruminanti, l'abbiamo studiata a scuola, ma è però importante che noi impariamo a meditare la parola del Signore, ma farlo con gioia. Dice il cui diletto, cioè farlo con entusiasmo, perché se adesso andate a casa, il pastore ha detto che devo leggere, oggi ho fatto il mio dovere, non dura molto questa cosa qua. Invece se diciamo adesso andiamo a casa che andiamo a mangiare, boom, pronti, che cosa hai preparato oggi a pranzo? No, perché c'è entusiasmo, perché sappiamo che qualcosa di buono ci aspetta, no? E così deve essere il nostro entusiasmo, la parola di Dio. Che cosa ha preparato il Signore per me? È così beato l'uomo che prende il suo diletto, che si diverte nel leggere, nel meditare, nel riflettere sulla legge, sulla parola del Signore. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi dell'acqua che dà il frutto a sua stagione e cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Queste sono le parole e le promesse che il Signore fa a quelli che appunto stanno attaccati alla parola del Signore. E questa pace che è nei nostri cuori ci consente di affrontare tutte le situazioni. Perché quando tu affronti le situazioni con la pace nel cuore, sarà pure una situazione tremenda, ma la soluzione è sicura e soprattutto tu sei sereno. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi potrà farci del male? Chi potrà distoglierci da questa realtà? Niente, nessuno ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Questa è la parola di Dio che riceviamo nel nostro cuore e che crediamo in profondità e in verità. E allora su questa parola noi riflettiamo, pensiamo, rimurgigniamo giorno e notte. E dice appunto: non così sono gli empi che periscono. E molti periscono proprio per mancanza di conoscenza. Per quanto ci riguarda, non solo non vogliamo perire noi, ma vogliamo aiutare anche quelli che sono vicini a noi a conoscere questa grande salvezza, questa grande pace che è data a tutti gli uomini per Cristo Gesù. Perché non c'è altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Gesù Cristo. E attraverso di Lui c'è salvezza e benedizione per tutti. E quindi non lasciamoci limitare dai costumi di questo mondo. Quindi diamo un primo posto alla parola del Signore. Amen. Alleluia. Vogliamo dare lode al Signore, vogliamo affidarci a Lui, affidare a Lui la nostra vita e dedicarci nella ricerca della Sua volontà e nella pratica della Sua parola.